Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Mario Limentani.
Mi chiamo Limentani Mario, sono nato a Venezia 18/7/1923. Nel 37 sono venuto a Roma con la mia famiglia. Nel 38 hanno messo le leggi razziali, ci hanno levato a scuola, il lavoro non si poteva più lavorare, chi aveva una licenza è stata levata, insomma noi non facevamo parte più dell'Italia. Soldato non si poteva fare. Poi venne il 1940, quando l'Italia entrò in guerra. Noi eravamo esclusi. Essendo ebrei, eravamo esclusi. Poi venne l'8 settembre, vennero i tedeschi a Roma. Verso la fine di settembre, Caple si presentò alla nostra comunità israelitica di Roma, chiedendo entro 24 ore 50 kg d'oro, altrimenti prendeva 100 uomini e li portava in Germania per lavorare. Ci abbiamo dato da fare, 24 ore 50 kg d'oro erano un po' elevati, però siamo riusciti anche con la collaborazione dei cattolici, che si sono presentati tanto, dando ciò che hanno potuto dare. Abbiamo consegnato questi 50 kg d'oro, credendo che ormai per noi non c'era più paura. Invece, 16 ottobre, alle ore 4:30 di mattina, circondarono il rione ebraico e vennero per le case. Io abitavo via della Reginella numero 10, proprio nel quartiere ebraico. Noi, a casa mia, c'avevo per fortuna, a parte della cucina, c'avevo un conicolo che andava giù e uno scondiglio che c'era una cantina. Noi uomini ci siamo calati credendo che portare la figlia agli uomini solo. Invece, quando ci siamo calati, le donne hanno cominciato a sfidare, che portavano via pure le donne, ammalati, vecchi, bambini. Allora io sono risalito con mio fratello, ho preso mio padre, mia madre, tre figlie di mio fratello e siamo scesi. Poi, non vedendo mia cugnata, sono risalito. Mia cugnata aspettava il quarto bambino, era incinta di pochi mesi. Salì, dice: Emma, vieni giù. Dice: no, non vengo giù, perché non vuole, già che non ce la faceva, perché con la pancia. Poi non voleva lasciare il padre, la madre e una sorella. Mentre che io convincevo mia cugnata, sentivo quel calcio del fucile che buttavano giù la porta. Allora mia cugnata mi ha detto: vattene. E io mi gettai giù. Siamo rimasti là qualche ora. Da sotto vedevamo passare tutta questa gente. Poi siamo risaliti e non c'era più nessuno. Non c'era né oro, né soldi e così, perché gli hanno dato un foglietto in mano scritto in italiano dicendo: se ci avete oro, soldi e biancheria, portatelo appresso, perché dove vi portiamo vi può essere utili. Quella mattina ha preso 1222 persone, alle quali 400 uomini, 400 donne e 222 bambini. Da quella spedizione ritornarono solamente un solo uomo, voglio dire un uomo e una sola donna, neanche un bambino, di quelli 222 neanche un bambino. Io ero scappato con mio padre e mia madre, eravamo andati a una zona qui vicino, abbiamo preso in affitto un bunker, quello dove mettono le macchine, sai, un materazzo. E ci arrangiavamo là, però io e mio fratello dovevamo uscire, per mediare i soldi, per mangiare 7 persone, non è. Per fortuna mio fratello, c'era un amico, gli ha dato dei documenti falsi. Io invece no. Un giorno passai per la stazione via Cernaia, sarebbe qua di dietro, no? Camminando ho visto 3 persone che stavano attaccate al muro, ma non potevo più tornare indietro, perché sennò, ma io con la coda all'occhio ho visto che erano fascisti. Camminai, quando passai questi qua, mi fischiarono, mi voltai vicino a me, sì, vieni qui, c'è documenti, c'è, guarda, mi sono cambiato i calzoni, i documenti non ce l'ho. Allora quello del mezzo ha fatto quello con un cenno con la testa, mi hanno messo in mezzo sti due, dice, ma dove, se andiamo con il portone, prendiamo le generalità, portano via, dice, ma prendete qua. Poi vedevo che passava il tramve numero 4 che andava dalla stazione, andava qui giù a via Po. E fece una franconata, avevo 20 anni e mezzo, sai, ero un ragazzo un po' ancora snello. Invece vedevo che il tram veniva giù, il tram qui in tempi non c'erano le porte, erano aperte così. Io mi inchinai, se permette, mi inchinai, presi la mano per le caviglie, ed avevano mano in tasca, loro feci uno strappo e buttarono per terra. Corsi, stavo per prendere il tram e mi ho sentito una rivoltella qui sulla nuca, fece stai fermo che ti sparo. Le gambe tremavano, capisci, anche se hai ragione. Sentimmi una rivoltella alla testa e mi portarono al via Montebello, a questura, qui c'è. Mi levarono la cravatta, tutto quanto, dice, ah, tu non c'avevi i documenti, mi dettero uno schiaffo fino lungo per terra. Mi mettono in camera di sicurezza, c'era un'altra quindicina di ragazzi come me, e ho domandato come ti hanno preso te. All'estrellamento, così vabbè. Quando è stata la sera, ci hanno portato su al primo piano, c'era il maresciallo, entrarono sti ragazzi uno per volta e uscivano con un bigliettino in mano che c'era un'ora di tempo per arrivare a casa e c'era il coprifuoco. Arrivare il turno mio, mi guardò, poi guardò un libro, mi disse, ah, alimentare Mario, prego, si metta seduto, mi mise a sede, se tu sei ebreo, sì signore, sono ebreo. C'è qualcosa di male che ho fatto. Ci sa dove ti mandiamo noi? Mo dica lei, io non lo so. M'hanno preso, non so mai il motivo. Ci mandiamo in Germania a lavorare. Mandarmi in Germania. E mi fece una proposta. Se senti, se io ti do la parola d'onore, che ti lascio. Però devi fare una cosa. Mi dica, se posso, volentieri. Dimmi dove sta tuo padre, tua madre, tuo fratello e 3 nipoti. E già sapeva tutto questo qui di me. Ho guardato prima, stai zitto. Fissi allora, si presenta, già che io la sua parola d'onore non ci credo niente. Per carità, gli fece. Perché un italiano che mette in mano un altro italiano per 5.000 lire a persona, per me lei l'onore non ce l'ha, è disonore lei. Se guarda che fece faccio quello che pare a lei, a me sono concesso il mio fatto che lei abbia la parola, mi lascia a me, ma io mi lascia a me per prendere 6 dei miei sangue, mi metto in mano lei, il sangue è mio. No, io faccio invece che 5.000 ne piglia 30, io ho fatto, lasci perdere, guardi, ma non dico come che pare a lei. Allora si arrabbiò, ho detto un cazzotto là, chiamò il puntone e si porta la Cina Chevy. Arrivai alla porta, mi rivoltai e gli feci un segno col dittino così. Se che significa quel segno? Lei le prega a Dio, gli ho fatto che io non ritorno, perché se ritorno lo mando all'altro paese. Da lì mi hanno mandato le Cinascelli, blocco numero 5. Stette un po' dei giorni, il 4 gennaio del 44. È 4:30 la mattina, si è detto la sveglia, scendiamo su, ci hanno incatenato 5x5 e ci hanno portato alla stazione Tiburtina. Ci hanno caricato, ci hanno messo dentro un vagone, 70 persone per vagone, ci hanno rinchiuso e solamente una ventina si poteva mettere seduti. Abbiamo viaggiato, siamo partiti, abbiamo fatto 2 giorni e 2 notti per arrivare a Monaco di Baviera. Si fecero, arrivassimo verso mezzanotte e siamo andati al campo di concentramento di Dachau. Ma no, ancora non sapevamo nulla di noi, credevamo andare a un campo di lavoro, come avevano detto. Ci hanno rinchiuso dentro alla baracca delle docce, ci hanno lasciato là un po' di giorni, senza, non sapevamo nulla ancora. Poi la mattina si svegliarono, ci hanno preso, ci hanno portato e siamo arrivati a Mauthausen l'11 gennaio del 44, verso le 11, mezzogiorno, non so l'orario, siamo arrivati a Mauthausen.
Scusa Mario, a Dachau non vi hanno fatto la spogliazione?
No, niente. Non ci hanno dato matricola, niente, sapevamo niente perché eravamo dentro sulla baracca, non si vedeva niente. Arrivati a Mauthausen, sulla destra, dove c'è il muro del pianto, ci hanno messo lì e ci hanno fatto l'appello. Boh, ancora sapevamo, sai, in campo ancora non si vedeva niente, sai, la neve alta, un freddo 24 gradi sotto zero. Ogni qualvolta che chiamavano un ebreo si faceva uscire dalla riga e ci hanno messo sulla baracca che sotto c'è le docce. Eravamo 11 solo ebrei su 480 italiani. Ci mettono in fila verso il muro uno per uno. Si mise con le spalle sopra la baracca e si presentò uno delle SS. Sarà stato 2 metri. Si aveva le spalle che, insomma, era un colosso. E mentre i nostri compagni davano giù un po' per volta a levarsi i capelli, tutti i vestiti, questo qui mi chiamò per prima me, mi fece com'era, ma io non sapevo cosa significava com'era, però col dito faceva così, ho capito, sono uscito da cosa e mi sono messo così, mi fa "Sprechen Sie Deutsch?" Non rispondevo, non sapevo. La seconda volta "Sprechen Sie Deutsch?" Non rispondevo. Un collega nostro, un certo Renato Basce, fece "Mario, ti ha domandato se parli il tedesco." Ma non sapendo dove eravamo caduti, rispose un po', no, scappato. Gli dice "Ma che mi importa a me? Sono quasi l'italiano." Alzai le spalle e dice "No, non parlo il tedesco." Gli avessi mai detto. Mi dette un cazzotto, ma molto lungo per terra. Mi rialzai, mi ha impito di cazzotti, calci, per fare del discorso per 5-6 ore di seguito, fino all'ultimo che andava a fare la doccia. Questo qui cominciava col primo e finiva col secondo, poi ricominciava con me. Insomma, avevamo la faccia gonfia, usciva il sangue dagli occhi, dal naso, dalle orecchie, dalla bocca, dappertutto. Gli occhi erano diventati così, ce li conoscevamo più uno con l'altro. Finito a fare la doccia, allora ci hanno mandato noi. Ci hanno levato i vestiti, i capelli, l'oro, quello che ci avevamo, e ci hanno mandato a fare la doccia, l'acqua gelata. L'acqua gelata. Finito a fare la doccia, ci hanno fatto uscire, senza asciugarsi, senza vestire, ci hanno mandato al blocco di quarantena che sta giù in fondo. Siamo entrati là e c'erano anche i nostri compagni. Quando ci hanno visto, questi poveracci, mi dice ma che hanno fatto? Ma perché hanno fatto così? E noi chiudevamo gli occhi perché non ci avevamo... Sì, non lo so. Ci hanno dato il vestito e da quel momento non inteso più il mio nome. Da quel momento il mio nome era Zwaumfirsitausa Donde Tresse, 42.230. Dovevamo imparare in pochi secondi, altrimenti erano botte. E hanno dato questo vestito, la mattina presto ci hanno levato dalla quarantena e ci hanno mandato al blocco numero 5. il blocco degli ebrei. Entriamo dentro, viene un francese, ci ha visto qua stella ebraica, dice: ma voi siete ebrei? Dice: sì. Si è ringraziati Dio che ancora siete vivi. Dice: perché? Dice: perché quelli che vanno presieduto a voi l'hanno subito eliminati. Dice: ma scusa, ma come erano eliminati? Dice: guarda là sotto. Guardassimo sotto e vedessimo il fumo. Dice: ma che cos'è quello? Sono usciti da là. Come sono usciti da là? Quello è il forno crematorio. Mamma mia, bello. Dice: ma perché? Ah, non so. Quando è stato il giorno appresso, sono venuti da Torino con convoglio. E invece c'erano 5 ebrei e l'hanno mandati da noi. Padre e figlio, 2 fratelli e un altro. Venne sto francese e mi fece: guarda, se voi domani andrete a lavorare alla cava. Però quando andate giù mettetevi sul lato destro. Quando venite su mettetevi sul lato sinistro. Sì, ma perché io ho fatto io? Se lo vedrai domani mattina. Effettivamente, al mattino 4, sveglia, metto su in fila, siamo stati 2-3 ore là in fila per l'appello, poi abbiamo aperto il portone e siamo andati giù. E siamo arrivati alla cava. Effettivamente aveva ragione, perché sulla destra non c'era il burone, sulla sinistra c'era. Se noi chiamavamo la scalinata della morte, l'SS invece diceva che era il muro dei paracadutisti, oltre 50 metri. Il nostro lavoro consisteva da 12 ore al giorno, dare giù, a mettersi sulle spalle un mazzo di granito, minimo 25 kg. Si doveva percorrere questa scalinata, in fila per 5, non era che tu piavi il mazzo e andavi su, no. Dovevi prendere il mazzo e metterlo in spalle, poi aspettare la fila, davano il via e davano su. E lì morivano tutti i giorni 200, 250, perché bastava che prendeva l'equilibrio. Cioè, noi eravamo appena arrivati, giovani, 20 anni, 16 anni, 18 anni, ancora, insomma, era sciatta, però bastava che cadeva uno, o se no, quando arrivavamo su, l'SS col calcio del fucile ti dava una botta sulle costole, tu perdevi l'equilibrio e cadevi. Finito il nostro lavoro, noi ci dovevamo prendere i cadaveri, metterli sulle spalle e portarli su. Perché quando noi uscivamo, che apri il portone, c'era quello che contava. Per modo di dire, 100 persone. Loro dicevano, «Ein und stock». Significa che noi non eravamo più uomini. Sono usciti 100 pezzi. E 100 pezzi dovevano ritornare. Perché se mancava uno, stava delle ore e ore. Noi portavamo questi e poi si posavano per terra, addetti al forno crematorio, e ritrovavamo la baracca numero 5. La baracca numero 5 non c'erano le cuccette come le altre baracche. Si doveva dormire per terra. Per modo su una parete che poteva andare 100, 150 persone, un po', ci doveva entrare 250. Perciò il capoblocco, quando noi si dava le bastonate, noi ci sedeggiamo. Insomma, eravamo. Un passo indietro. Noi ebrei, prima di entrare nella baracca, ci dovevamo spogliare, nudi, solamente con una camicia di cotone, un paio di cose di cotone, a fare il pacco dei vestiti, scarpe e lasciarli fuori. Sulla neve, può immaginare, alla mattina quando noi dovevamo tornare, insomma, il capoblocco aveva due modi per svegliarci, dipende come si svegliava lui, o sordi bastonate, c'aveva un coso di gomma, sordi bastonate, o solo con la pompa dell'acqua, ci svegliava, può immaginare tutti bagnati, entrare fuori, in mezzo alla neve, se potevamo, era diventato legno. Per fortuna è durato 4 mesi solo. 4 mesi, ma erano 40 anni, non 4 mesi. Da lì ci hanno mandato a Melca.
Scusa un attimo, Mario, Quando ti hanno dato il numero, l'immatricolazione, da mettere sulla zebrata, va andato anche...
Sì, sul polso.
La piastrina per il polso.
E il collo.
Cioè?
È un fil di ferro con la piastrina di metallo, col numero mio, sul collo e il polso.
E il triangolo che ti hanno dato te? Che
è triangolo... La stella ebraica.
E basta?
La stella ebraica con la gialla e rossa e sopra I e T significa italiano.
Ecco, quando ti hanno chiamato, quando vi hanno chiamato per andare a Melk, è stata fatta una selezione?
No, una selezione no. La selezione l'ha fatto dopo due mesi che poi vi racconterò. Andiamo a Melk, una bella passeggiata.
Con cosa siete andati a Melk?
Siamo andati verso... dopo quattro mesi e mezzo.
Sì, ma con cosa? Con cosa vi hanno portato? Con cosa vi hanno portato?
A piedi. A Matthausa Melk è una bella... perché rimane vicino a Vienna, Melk. Invece Linz è l'altra parte vicino a Linz. Arrivavamo a Melk, era un campo che vicino c'era l'aviazione. E lì i bombardamenti erano la mattina e la sera. Lì però c'erano la taccuccetta, eravamo insieme agli altri, non insieme a disparte come a Madaus, no. Però sempre la stella ebraica. Non solo che eravamo ebrei, eravamo pure martirizzati dai prigionieri stessi, perché eravamo, oltre che ebrei, italiani. Si chiamavano italiani, eravamo traditori. Lì si doveva uscire dal campo per andare a lavorare. Dicevano che non sapevano che c'era il campo di concentramento, come sapevano, perché noi dovevamo uscire dal campo, fare un bel pezzo di strada vicino alla cosa, per andare alla ferrovia. A mattina c'erano i bambini che ci aspettavano, le donne e gli uomini anziani. Invece di buttarci un pezzo di pane, ci sputavano addosso e ci buttavano le pietre. Cioè, poi sulla ferrovia si doveva andare a lavorare alla cava. Era sulla montagna, ci facevano delle gallerie di 7 km l'una, che poi combacevano con quell'altra, e lì facevamo dei saloni, e là si lavorava, il bellici, insomma, tutto quanto, perché avevano bombardato le cose, non c'era più, invece sulla montagna andavamo tranquilli e siamo andati a lavorare là. E là cominciai io a deprimere, un po' qualcosa. Si lavorava 12 ore del giorno e 12 ore di notte. E dico in particolare quello che mi hanno fatto. Lavoravo di notte, una mattina entrò uno delle SS dentro la baracca, ha preso 20 ragazzi e in mezzo mi si è messo pure a me. Si è rivolto, mi ha visto, faceva la stella ebraica e mi ha messo in mezzo. No, io c'avevo un vizio che quando si chiamava il capoblocco o l'SS mi mettevo sempre per ultimo, perché volevo vedere quello che succedeva davanti. Tante volte chiamavano per prendere legna, insomma, e poi quando ero le zuppa ti davano quei due cucchiai più di zuppa, per noi era tanto. Anche quella mattina mi misi di dietro, in 20 in fila, arrivammo dentro una baracca, entrò per prima un francesino, snello, entrò dentro, i strilli, oddio ragazzi, ma che stanno a fare? Stanno a ammazzarlo, i strilli proprio. Pochi minuti dopo, sto poveraccio esce fuori con la mano sulla bocca, dice, ma che ti hanno fatto? Aperto la bocca, gli hanno tolto tutti i denti, non hanno lasciato uno, i primi non gli hanno lasciato uno. Io sono stato fortunato, al 13° ha buttato le pinze, mi ha mandato via, vecchio, mi ha detto vattene, si era stufato, me ne ha tolte solamente le 12. Tu immagina, là cominciai proprio a buttarmi giù.
Ma vi toglievano i denti per quale motivo?
Per divertimento. C'era un dottore che stava così, passò le sesse, e che fai? Non c'è niente da fare, se mo te lo trovo io lavoro. Li varranno tutti sti disgraziati, tutti i denti. A me poi, in quel momento, mi sconsarono la bocca, perché li toglievano, li strappavano, proprio boom, boom, e buttavano giù, boom, boom. E la bocca se m'era gonfiata, sono stato qualche giorno senza mangiare, con la neve, mi pulivo. Ecco che c'è la selezione. In quel tempo che c'ero io, a me che non c'era il forno crematorio, ancora non funzionava. Ma quando morivano 1.000, 2.000, li mettevano sui camion e portavano a Madaus. E allora facevano la selezione. Sapevo che c'era la selezione. Spogliandomi, vedete un par di schiaffi qua, andavo da quello e mi dice, dammi un par di schiaffi, ma dammi i cazzotti, come volete, schiaffoni, sai, vedo un po' l'usicio, vedevo che stavo bene, no? Vado là, faccio così, faccio vedere che stavo bene, e fa, Lenz, ancora potevo lavorare, e Rex, vuol dire, mettevo cose. E vado io là, Lenz. Poi qualcosa l'ho, che ho visto che il capoblocco, eravamo nudi, no? Il capoblocco sussurrava all'SS. Allora, come Suric? Mi fa, torna indietro. Mi trovo là, Iuda. Italiani si Iuda, già. Chiamavo Iuda. Come Andre Saita, l'altra parte. Ma hanno messo il posto di... E una centinaia l'hanno messi al posto... Si portano fuori, si buttano sopra i cadaveri. Arrivavamo a Matause. Ma Matause ero...
Scusa un attimo Mario, tu a Melk, nelle gallerie, che lavoro facevi?
Dentro le cave.
Cioè scavavi?
Scavavo tu... le cose, portavo fuori con le cose, mi portavano fuori, ma che era, specialmente la notte, che la bufera, che quando là... Faceva freddo d'agosto, può immaginare, e ci misero sopra i cadaveri. Arrivavamo a Madause, poi arrivavamo a Madause, quelli che erano ancora in vita, per terra sul muro della morte, no? E con altri li portavano vicino al forno crematorio e buttavano là. No, si è presentato uno con un libro, diceva tu che sei italiano, francese, no? Ma siccome io ormai qualche parola l'avevo capita, avevo imparato, bisognava imparare, se no erano botte, avevo capito. Allora che è successo? Che io presi, mi strappai la cosa della stella ebraica, mi si accoccia e mi buttai sulla destra. Cominciai da un par di schiaffi, tutto tanto. Quando venne da me, fece tu, italienici, italiano. Mi guardò, mi mandò in infermeria. L'infermeria era fuori dal campo, sulla destra, che adesso si hanno fatto i monumenti, c'è una grande buca. La marcia della morte è quella, perché se anche un mio collega, un mio compagno, qualsiasi cosa, vedevo che stava per cadere, non potevo sorreggerlo, perché sennò le SS prima sparava a me e poi sparava. E lì quando cadevano le SS davano una mitragliatrice e buttavano. Siamo arrivati manco la metà a Ebens. Siamo arrivati a Ebens e andavo il blocco numero 8, blocco di italiani. Da lì non so dovevo uscire del campo per andare a lavorare, perché Ebens c'è la montagna e sotto questa montagna c'era il campo di concentramento. Faceva un freddo enorme e là c'era pochi passi, si usciva insomma dai baracca, delle cose, si andava a lavorare dentro le gallerie, faceva le stesse cose. Passarono i mesi e non si faceva più. Quando è stato l'ultimo, c'è stato aprile, l'ultimo di aprile, io stavo dentro a lavorare e non si faceva. Sono caduto per terra, no per terra, sono caduto su un masso e mi sono messo a sedere. È venuto il master, che era civile, chiamò l'SS. Si scusa, sa, che mi porti i morti qua? Poi non si fa manco legge un cacciavite. Non mi ha detto niente. Quando è stata ora che dovevamo entrare alla baracca, invece da mandarmi nella baracca numero 8, mi mandò alla baracca numero 1. Significa la baracca della morte. Come ti ripeto, io camminai, andate proprio in fondo, in fondo, in fondo, mi appoggiai alla baracca, però sono caduto, sono svenuto. Sopra di me sono caduti in altri due, ma erano morti. Insomma, era 3 giorni che non potevo, niente, da mangiare, niente, non potevo manco muovermi. Hanno cominciato a entrare dentro, con le barelle, a prendere vivi, cadaveri, come dire, e hanno fatto le forze comune. Loro, per eliminare più persone, hanno fatto le forze comune. E venivano e buttavano. Ma toccava il gruppo, vogliamo dire, mio. Aspettato, 20 minuti, 4 d'ora, sentivo un gruspolo che strillavano in tedesco, in francese, però non capivo, perché avevo perso la memoria. Non parlavo, stavo con gli occhi sbarrati e non parlavo. Questo me l'ha raccontato un mio amico, un carissimo mio amico. Mi trovai a baracca numero 8, il 2 maggio, mi parlo, il 2 e il 3 maggio, mi ricordo, con 8 coperte sopra. L'hanno portato alla baracca e non capivo niente. Vedevo che tutti camminavano col pane, avevano dato l'assalto ai magazzini e quello è stato un male, perché morivano, per mangiare morivano. Effettivamente io quando dovevo mangiare io lo buttavo, anche se non capivo, vedevo, insomma. E un amico mio, un certo Ciccio, mi dette una botta, lui stava bene, grazie a Dio, mi ha detto una botta e mi fece cos'ha. E là non capivo più niente, non mangiavo più, non facevo più niente. Quando è stato il 6 maggio, Matteo è stato liberato il 5, invece Ebers è stato liberato il 6 maggio alle 14:30. Entrarono americani, sfondarono. Vedevo, però non c'è avuto quella gioia di piangere dicendo sono libero. Non capivo nulla. Allora questo amico mio mi ha portato alla tenda che hanno esistito, mi hanno portato in città. In città mi hanno spogliato, mi hanno lavato, no, mi hanno pesato, pesavo 27 kg e 2 etti. Però hanno requisito casa, hanno requisito tutto quanto, non c'era più posto. E mi hanno mandato ai vagoni della Croce Rossa, c'era un treno della Croce Rossa. Dopo 5 giorni mi hanno preso, mi hanno portato, hanno requisito una villa. Pagherei 1 milione a vedere quella villa, guarda, francamente. Una villa, figlio mio, c'era la mia cameretta, una ragazza che mi custodiva, mi lavava, mi dava da mangiare, mi portava a spasso, però non capivo niente. La mattina passava il comandante americano con l'interprete e mi domandava come sto, però io guardavo con gli occhi sbarrati, insomma, fate bene i discorsi. Dopo 23, 24, 25 giorni, una notte, mi svegliai di soprassalto. Fece così proprio, tutto buio, mesi a mano di dietro, accese la luce. Mi guardai intorno, lenzuola pulite, bianche, pigiama. Oh, signore Dio mio, ma dove sto qui? Mi alzai, aprì una porticella e c'era una vasca da bagno. Mamma mia, che è? Aprì la finestra, tutto verde, prato, bello. Guardai in cielo tutto oscillato. Stavo con le mani così e guardai in cielo. Feci uno strillo da bestia. Uno strillo, ma forte. Momento che la ragazza che stava all'altra cameretta a dormire ha sentito il suo strillo, è venuto là. Ha aperto la porta e mi vedeva che stavo così. Poi io mi rivoltai e vedi sta ragazza. Dice, ma in tedesco gli feci. Allora, Fräulein, è se fertig? E come su Richter zu Hause? Dice, ma è finita la guerra? Io sto bene, ritorno a casa mia. Ora questa qua, vedendomi così, venne là e mi dice, sì, sei ancora vivo, grazie a Dio. Mi abbracciò, feci un pianto dirotto. Erano mesi che non uscivo più una lacrima, anche se mi menavano, non usciva più una lacrima. Questa poveraccia mi ha messo dentro, mi ha ricoperto bene, mi accarezzava, mi ha preso un bicchiere d'acqua, mi ha dato, mi ha calmato e mi sono addormentato. Quando è stata la mattina che è venuto il comandante americano, stavo sdraiato così, e allora che è successo? Bene. E mi fece le stesse domande. Dice il comandante, come stai? Ma io stavo con le bocche strate, no. Quando ha finito a parlare lui fece, ossia mamma e fece, oh, io sto bene, così. E il comandante vedendomi così, mi guardò così, sì, ma che avete, io torno a casa mia, grazie a Dio, grazie a voi, ritorno a casa mia. E il comandante le lacrime, mi brascicò, insomma è stata, è stati quasi 2 mesi là. Ma mi hanno trattato come benissimo, gli americani mi imboccavano.
Ascolta, e quando sei rientrato in Italia?
Poi sono rientrato nel campo, perché dovevamo fare, per modo di dire, oggi Merck, domani Madaus, domani Innsbruck, Salisburgo, perché si radunava tutti gli italiani e se andava via. Io sono ritornato a Roma 27 giugno.
E che percorso hai fatto con che cosa?
Siamo partiti con il camion fino a Bolzano. Fino a che siamo rimasti in mano agli americani con i guanti bianchi. Come siamo andati a Bolzano? Niente. Sì, c'era la Croce Rossa, ma invece adesso c'è qualche cosa. Un panino col formaggio e via. Siamo montati un'altra volta sui camion per andare a Bologna, perché c'erano treni a Bologna, c'era il treno che portava a Roma. Montai sul camion e mi sturbai, ancora per quanto sia, e mi sturbai. Ora fermarono il camion, venne a Croce Rossa e invece che io portare all'ospedale questo. Dice no, io faccio, io sto vicino a casa, ospedale, vado a casa mia all'ospedale. Insomma, riparti un'altra volta e mi sturbai. Ora un amico mio che stava con me, siamo partiti insieme e siamo ritornati insieme. Fece Mario, ci vado io a casa. Io dico io che sei vivo. Perché, dopo l'ho saputo, mia madre mi credeva morto. Perché nel nostro rione, qui a Roma, avevano messo un cartello dicendo che Mario Elementani era deceduto a Mauthausen. E mia madre ormai mi credeva morte. In quei tempi, quando moriva un figlio, un marito, quello che sia, si vestivano di nero. Adesso non si usa più. Mia madre invece non si era vestita di nero. E quando la vedevano sulla media, ma sì, ma perché il figlio mi è bella? E lui te lo porto al cuore. No, il vestito, a far vedere che è morto mio figlio. Pareva che lo sentiva sta donna. E finisci. E mi hanno portato all'ospedale. A Bolzano, non so quale ospedale, non ricordo, ma mi hanno portato all'ospedale, era un grande ospedale, insomma là sono stato un po' le giorni, quando è stato il quinto giorno non ce la facevo più, sapevo che c'era un altro che andava a Bologna, andate le cose, mi si guarda il dottore, se mi dia il biglietto che io voglio, se no ancora sei debole, si guarda sto bene, guarda sia buono, insomma io rompevo gli stivali fino a che mi hanno dato. Come sono uscito io dall'ospedale, dopo ho saputo che c'era il compagno mio che stava là, hanno chiuso per 40 giorni, perché non so che cosa c'era. Se puoi immaginare, se stavano altri 40 giorni là, morivo. Io non ci stavo perché mi andavo a parlare di tutto. Ritornai a Roma, spuntai a Ponte Garibaldi, anche qui hanno trattato proprio, siamo arrivati alla stazione di Mortina, non sapevo nulla, non c'avevo soldi, non c'avevo niente, andate dentro un ufficio e mi dice guardi io vengo dalla Germania qui, dice beh, dice ma qualcuno mi porterà a casa mia, dice dove abiti? Abito a Piazza Giulia, a Via Renula, dice beh aspetta, siamo che te vai a camionetta e ti faccio portare a casa, oh, sono passate 2 ore e nessuno mi vedeva, in ultimo mi sono stufato, ho preso il tram e Era senza la lira, non ho pagato il tram, non ho pagato niente. Sono arrivato a casa, grazie a Dio, ho ritrovato tutti quelli che ho lasciato tutto quanto.
Mario, durante il tuo periodo di deportazione, nei campi, hai trovato anche delle donne deportate?
Sì, a Montauto c'erano le porte. C'erano, passavano al Cosa 3, Campo 3, ma poco si vedevano me che stavamo di cose. Non...
Hai trovato anche dei religiosi deportati, dei sacerdoti?
Sì, sì, e c'era uno che si chiamava, ma ricordo che era fatto il presidente qui, era prete, poi si è spogliato, c'erano i sacerdoti, c'erano dei preti, eppure loro prendevano le botte come noi,
E dei ragazzini, dei bambini, li hai visti?
Purtroppo, io posso dire tre cose solamente, guarda, perché se noi, io dovrei dire tutto ciò che ho passato io, tutto ciò che ho visto io, già che non parlo mai perché mi farebbe male a me stesso. E non, quando vado anche per scuole non racconto, conto solamente tre cose. Un giorno il comandante di Mauthausen portò il figlio, che compiva 18 anni, ha preso 40 deportati, l'ha messo sul muro del pianto, ha preso la sua rivoltella e l'ha messa in mano al figlio, e il figlio uno per uno l'ha giustiziati per far vedere che lui era un uomo, non noi. La seconda volta entrò uno dall'SS, si rivoltò, ha visto un gruppetto di ragazzi piccoletti, 3 anni e mezzo, 6 anni, 5 anni, si soffermò a guardare, poi prese il più piccolo, si mise a giocare un po', poi con tutta la sua forza l'ha buttato ai fili spinati. Quel bambino è rimasto appiccicato lì. Che cosa ha fatto di male quel bambino? Un'altra volta entrò uno delle SS ubriaco, cominciò a sparare, dopo pochi secondi è caduto ubriaco, ne ha uccisi 400.